Forza coraggio, che è lunedì!
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Ebbene sì, è lunedì, ma vi offro subito un Leonardo Manera.
Mi chiedevo, adesso c'è il compleanno di Radio 24 ottobre, no? Il 25. Ma si fa una grande festa con delle ballerine?
Sì.
Che ballano?
No, sì. Allora,
no, perché non vorrei che per essere politicamente corretti si facessero quelle feste un po' paludate, tutti molto seri. Io voglio una festa dove ci si lascia andare. Sessista anche, posso dirlo? Voglio una festa sessista. Dove...
Lascia stare, sei partito così, ma cosa c'entra? Adesso parlaci di Yannick Sinner.
No,
parlaci...
mi è venuto in mente, ho sentito compreso Radio 24. Facciamo una bella festa con le ballerine.
Ma tu non occuparti della festa.
Con i tacchi alti, le donne, gonne corte.
Non sei...
Facciamo così, una festa sessista.
Non organizzi
la festa. Dedicata esclusivamente agli uomini.
Non
ecco.
Ti preoccupare.
Quindi io farei una cosa di questo genere. Riprendiamoci il nostro orgoglio maschile. Via, uomini di tutto il mondo.
Parlane.
Ma soprattutto uomini di Radio 24.
Sì.
Riprendiamoci l'orgoglio smarrito in qualche anfratto,
sai,
non si sa dove.
Con chi devi parlarne? Con la voce.
Con la voce di Radio 24,
sì,
è vero?
La voce, andiamo pure.
No, non è questa la voce. Signore e signori, oggi è lunedì, abbiamo un grande regalo per voi, perché è venuto a trovarci un uomo che tante volte abbiamo sentito al telefono, l'abbiamo raggiunto, ci ha parlato e ci ha raccontato quello che succede soprattutto tra l'Ucraina e la Russia. È venuto nei nostri studi, starà con noi fino alle 11, Savik Schuster, con applausi del pubblico. Guarda Savik, tutto il pubblico.
E poi... sono emozionato.
Sei emozionato? No, ma no.
Tra l'altro, Savik, noi ti abbiamo sentito sempre al telefono, è la prima volta che ci vedi di persona. Ci hai già detto che sei rimasto deluso dal punto di vista estetico.
No, non è vero.
Sì, ha detto che noi due.
Non è vero.
Beh, ma diffondiamo qualche falsa notizia. A me piace diffondere false notizie. Ma poi.
Vabbè, ti piacciono le false notizie? Ti piacciono le donne con le gonne corte e tacchi alti? Cioè, nel senso, l'orgoglio maschile va
riprendendo. Giusto. Volevo però chiederti una cosa subito, siccome io almeno ti ho sempre sentito al telefono, ma non so di cosa ti occupi tu nella vita.
Ma,
tu
no, ma adesso lo diciamo con
calma. Sei un giornalista comunque?
Ma perché?
Sì.
Il suo lavoro principale è giornalista?
Sì.
Ecco, no,
sì.
Perché non l'ha mai detto lui in onda.
Ma adesso?
Non l'hai mai definito
adesso,
come ruolo.
Ma cosa vuol dire? Ma cosa stai dicendo?
Sì,
chi chiamiamo? Scusa, con tutto rispetto, a parlare dell'Ucraina, dei prestinai, con grande lavoro, no?
Potrebbe essere nell'ambito...
Analista.
Sì, potrebbe essere un analista, un giornalista.
Adesso?
Potrebbe essere tante cose. Tu non l'hai mai definito, Savik Schuster.
Come? Lui ha detto sempre che io facevo libertà di parola, che è un talk show.
Talk show?
Beh, ma quello...
Sì. Io sono molto orgoglioso di averlo fatto, perché sono uno dei creatori di questo format che è irripetibile. Io credo che nessun paese avanzato europeo si permetterebbe un format del genere, e in Russia tempi di Yeltsin, in Ucraina tempi di Yushchenko, devo dire, dopo la rivoluzione arancione nel 2004, era possibile.
Fare il programma. Ma adesso spieghiamo tutto. Il nostro Pietro La Corte in regia, insieme a Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Miriam Lucchetti, perché io voglio proprio partire da farvi conoscere un po' chi è Savik Schuster. Che
perché non l'hai mai definito esattamente. Vabbè, sarebbe il momento che tu lo presentassi bene agli ascoltatori di Radio 24.
È fatto così, Leonardo. Vai, Pietro!
Thank you.
find you. And it won't take me long just to find you.
Uno splendido Milan.
Eccoci qua, allora, conosciamo più da vicino Savick Schuster. Allora, intanto...
Hai preparato una bio adeguata?
No, vabbè, gliela chiediamo
no,
noi.
Aspetta,
la bio.
Troppa attenzione.
Non esagerare. No, però spieghiamo. Allora, nato a Vilnius, quella che è attualmente la Lituania, ma allora era Unione Sovietica.
Sì.
Classe? Sì. 1900?
Io 52.
52, no. Oh. Chi c'era allora in Unione Sovietica? Chi è che comandava ancora? 52 c'era?
Il 52 c'era ancora Stalin. Sì, io avevo 4 mesi quando lui è morto.
È morto. E com'era vivere la giovinezza nell'Unione Sovietica?
Ma sai, Lituania, Baltico in generale, ma Lituania in particolare, erano civiltà a parte. Non, di sovietico c'era poco, russo non si parlava, si parlava lituano, marxismo-leninismo va bene, lasciamo perdere. Sì, io ho fatto un anno e mezzo di facoltà di medicina prima di emigrare e noi avevamo un corso di marxismo-leninismo.
All'università.
Un medico doveva chiaramente sapere.
A me è capitato alcune volte di parlare con persone che sono cresciute per esempio in Ucraina, ma anche in Romania, nei tempi in cui c'era ancora l'Unione Sovietica. E alla fine queste persone in qualche modo rimpiangono alcune cose di quel periodo, perché dicono che tutto sommato i beni primari, le necessità primarie erano risolte per tutti, quindi tutti avevano un lavoro, tutti potevano andare dal medico senza spendere.
Sì. E sai che si diceva da noi? Si diceva: voi, il partito, fate finta di pagarci e noi facciamo finta di lavorare. Quindi, era così. No, guarda, c'erano dei momenti, mi ricordo anche tempi di Khrushchev, quando lui con questa sua riforma agricola un inverno non c'era pane per esempio.
E insomma, poi anni 70 emigri con la famiglia in Canada e lì tra l'altro sei laureato in medicina? Cioè proprio
in Canada sono laureato in scienze. Sia biochimica e fisiologia. E poi dopo io mi sentivo in Nord America, mi sentivo un pochino fuori casa e ho detto no, io torno in Europa. Mm-hmm. E allora ho fatto le domande in tutti i paesi possibili e l'unico paese che ha riconosciuto la mia laurea e quindi io ho potuto proseguire gli studi non dal primo anno, no? di medicina era Italia.
L'Italia.
Sì, io sono venuto al consolato italiano a Montreal, no? dopo la laurea e dico sì, io ho avuto la lettera di ammissione, ma che università? Quale città? E loro dicono: ma lei è laureato dottore, quindi scelga lei l'università. Cioè
l'Italia che accoglienza, vedi che paese accogliente
molto
rispetto agli altri.
Allora io sono, siccome sapevo poco d'Italia, devo dire, confesso, io sono andato in biblioteca a leggermi sulle città italiane. Uh-huh. E ho scelto Firenze.
E poi ti sei pentito?
No.
Ti è piaciuto comunque? Perché no. Firenze è sempre tanto piena di turisti. C'è chi non apprezza questa cosa, dice che è una città poco vivibile, troppi turisti.
Sì, questo è vero, è difficile. Gennaio e febbraio sono meglio.
Bisognerebbe eliminare i turisti da Firenze completamente.
Sì,
forse.
Allora si elimina Firenze.
Il nostro Savick Schuster poi negli anni ha deciso appunto di fare il giornalista. È un giornalista che per anni ha condotto trasmissioni televisive su NTV, Russia. Poi per anni ha condotto trasmissioni televisive in Ucraina. Trasmissioni che sono sempre state chiuse perché il potere... Non gradiva quello che dicevi, posso tradurre così.
Senti, cioè, è un Sì, adesso io racconto in due parole il format, no? Perché il format è importante. Era un'unione tra la tecnologia e sociologia. Noi avevamo un gruppo di sociologi che ogni settimana ci portava un campione della popolazione che per quattro criteri, sesso, età, tipo di abitazione e regione, rispecchiava esattamente la popolazione ucraina. In Russia era più difficile fare quello format perché ci sono fasce orarie sono
molto
diverse,
fasce,
sì,
certo.
Quindi, in Ucraina no, Ucraina è un paese europeo in questo senso, no? Cioè che, perché tu puoi portare tranquillamente per una sera un campione che rispecchia il paese. I politici invitati al programma erano divisi in due parti, erano quelli, gli ospiti principali e gli esperti. E allora l'ospite principale stava verticalmente di fronte al microfono e guardava questo campione di 100 persone e queste 100 persone avevano di fronte un planchette, no? Tipo un iPad, dove loro avevano due bottoni. D'accordo, non d'accordo, sostengono,
cioè, ascoltavano
sostengono.
Il politico in presa diretta dicevano...
E il politico vedeva questo grafico, no? Proprio in diretta. E lui vedeva proprio di fronte ai suoi occhi...
Una sorta di gradimento immediato, di votazione...
Sì, un'opinione pubblica in diretta.
Allora, proprio. Siccome il nostro Savick Schuster vede anche i messaggi WhatsApp che arrivano, ovviamente subito te li riassumo io, no? Molti arrivano... propagandista ucraino della peggio specie. Questo, guardate, Savick Schuster ha gestito il potere in Russia e il potere in Ucraina. Questo credo,
ha gestito nel senso
ha avuto rapporti,
ecco.
Ha avuto rapporti, sì. Quindi io credo che i messaggi WhatsApp dei nostri ascoltatori non lo
feriscano. Io penso che sia va bene, sai, io non la prendo molto così, è anche un complimento.
Un complimento, addirittura, un complimento.
Amore e odio sono complimenti.
Sono, no? Complimenti. No, perché vogliamo raccontare, se questo si può dire, perché è stato chiuso il programma in Ucraina. C'entra anche molto con l'attuale situazione, così iniziamo a parlare della guerra.
Il programma in Ucraina è stato chiuso per la guerra, altrimenti continuava. L'ultimo programma è stato il 19 febbraio 2022, ossia 4 giorni prima dell'invasione.
Accidenti.
E il programma è stato molto duro perché è venuto come ospite l'ex presidente Poroshenko, è venuto ex primo ministro, ministro della difesa, va bene, è stato un veramente una forte vedi come sono io.
Partecipazione.
Sì, come sono io. Emozionato sono. No? Non dovrei, vedi? Ha ragione Leonardo, non bisogna a volte chiedersi chi è uno, no? E tutti hanno detto che ci sarebbe stata l'invasione. Tutti.
Quindi nel tuo programma si sosteneva questo?
Sì,
no?
Si sosteneva questo.
Attenzione,
da
perché...
autunno 21. E al presidente Zelensky e alla sua squadra non piaceva questo, assolutamente. Mi chiamavano in continuazione.
Cioè, non piaceva che si dicesse che ci sarebbe stata,
sì,
l'invasione.
Sì, perché tu metti panico, la gente andrà in banca a togliere i soldi, che le banche crolleranno, che il paese, va bene, il paese non reggerà.
E invece poi...
Non è successo quello che è successo, no? Che è
allora,
successa la tragedia.
Una cosa possiamo dirla, lo posso dare per certezza. Savick Schuster conosce bene, personalmente, il presidente Zelensky. Cioè, vi conoscete da tanti anni.
Sì, noi ci conosciamo, se io non mi sbaglio, dal 2007. Sì.
In che occasione vi eravate conosciuti?
Noi ci siamo conosciuti... lui è diventato il direttore di un canale televisivo che si chiamava Inter. Non è Inter.
Potevano chiamarlo in modo migliore.
Io proprio ho proposto a loro, io avevo la mia produzione, non c'è televisione, ho proposto un format calcistico.
Ah.
E così ci siamo conosciuti. Abbiamo
un rapporto di lavoro.
Un rapporto di lavoro, e poi io seguivo i suoi programmi. No?
Perché... quando tu senti adesso Zelensky è venuto in Italia, a Chernobyl, a dire: ho un piano di pace e lo proporrò. Intanto ce l'ha già, però attende il prossimo presidente americano, se sarà Donald Trump, Kamala Harris, e ne parlerò poi a novembre. E tu ci credi?
Io ci credo poco. Perché? Subito dico perché. Perché la Costituzione russa è stata cambiata 3 volte negli ultimi tempi. Incorporare la Crimea, primo, poi dare a Putin la possibilità di presentarsi alle elezioni presidenziali finché è vivo, e poi incorporare le 4 regioni dell'Ucraina, che è Zaporozhye, che i russi non controllano nemmeno, Kherson, che è un'altra regione, Donetsk e Lugansk. E allora, se per la Russia ufficialmente questi sono già territori russi, quindi loro dovranno cambiare la Costituzione un'altra volta, se ci sarà il piano di pace, vero?
Bisogna vedere com'è questo piano di pace, ovviamente.
Allora, non so, c'è gente che parla di modello coreano, sai, i due paralleli.
Sì,
va bene, un'Ucraina pro-americana, un'Ucraina pro-russa.
Ed è un'ipotesi possibile secondo te questa?
Senti, io quando sono arrivato a lavorare in Ucraina dopo un anno, mi hanno intervistato parecchio, chiaramente, perché venivo da Mosca, e io ho detto che per me Ucraina, cioè, è un paese, è un tentativo di riunire un paese come Lituania con Kursk, no? Cioè,
sì.
È un paese molto difficile, ucraino, affascinante perché è multietnico, perché ci sono, è multireligioso, eccetera, ma è molto difficile a riunire.
Sì. Invece, visto che appunto venivi dalla Russia, nel senso che hai lavorato tanti anni a NTV, com'è, Savik Schuster, lavorare in Russia, in TV, magari allora o anche adesso, per quanto tu
sai? La differenza è enorme. No? Allora si lavorava abbastanza bene, nel senso, io lavoravo, il direttore generale dell'NTV ai miei tempi era un americano, Boris Jordan, e il conflitto nostro è nato durante la crisi di ostaggi. Questa crisi, ve la ricordate, non gli ostaggi.
Hanno preso gli ostaggi alla Dubrovka?
Sì, a Dubrovka.
Al teatro.
Allora, io ero responsabile dell'informazione. E siccome ci hanno chiesto dal Cremlino, no? se noi ci arriva qualche informazione su una possibilità di un'operazione dentro il teatro, non iniziare le dirette prima delle 6 di mattina.
Insomma, far fare l'operazione senza copertura mediatica.
E noi abbiamo messo i cameraman sui tetti intorno al teatro.
E avete ripreso.
E alle 6 abbiamo cominciato la diretta.
Ma quindi, però,
vi siete attenuti a quello che avevano chiesto.
Però abbiamo fatto vedere quella gente a soffocare, cioè, nel senso, 129 persone.
Sì, perché ricordiamoci, fu l'assalto col gas,
non c'era nemmeno un'ambulanza in giro.
E quindi questa cosa non è stata gradita dal Cremlino?
No. Poi c'è, cioè, Putin, veramente, noi eravamo, ci siamo conosciuti, una volta l'ho visto in vita mia, vabbè, non abbiamo nemmeno parlato tanto, ma però io mi venivano i segnali che lui mi rispetta, eccetera, eccetera. Però dopo questa storia di Dubrovka, e lui ha deciso che io sono, non so, quasi terrorista.
Come si vive oggi in Ucraina? Si dice la guerra, cioè, ci fai capire
dipenderà molto
cittadino
dalle zone,
medio,
no?
Dipende dalle zone, sì,
è chiaro.
È chiaro. Senti, Kiev, la capitale, è difficile perché c'è luce 6-7 ore al giorno, sia corrente. Non è possibile abitare, per esempio, oltre il quarto, quinto piano, perché le sirene antiaeree sono abbastanza frequenti.
C'è gente
ormai che ha smesso, che non reagisce più a queste sirene. No, e va bene, sai, è dura, è molto dura. C'è lavoro non c'è, i soldi non ci sono, la gente sopravvive, uh-huh. L'economia è completamente distrutta, l'infrastruttura energetica è distrutta, adesso si sono messi a bombardare anche adesso gli alberghi, io non capisco perché gli alberghi, va bene, uh-huh. No, è una situazione molto difficile. E poi più che vai verso l'est, più diventa
sempre più difficile, chiaramente, verso il confine con la Russia. Allora facciamo così, con Savik Schuster ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi rientriamo, parliamo dell'attualità. Tra l'altro oggi abbiamo anche un'intervista che farò ascoltare a un eurodeputato della AfD, cioè questa forza di destra che in Germania ha avuto un grande successo elettorale.
Quando l'hai registrata tu qualche giorno
venerdì,
fa?
Venerdì, sì.
Ma sai parlato in tedesco?
No. Lui parla italiano, però siccome non parla un italiano perfetto,
come hai fatto?
C'era un traduttore. In italiano.
Hai detto non parlo italiano perfetto.
E quindi ha chiesto
una registrazione. Oggi sei intermittente, si vede che hai passato una notte brava.
Tu avevi, Savik, un partner così difficile da gestire in TV oppure no? O come Leonardo Manera, intendo. Oppure
no, come Leonardo no.
Non c'è niente di cui vergognarsi, aver passato una notte brava.
Come?
Le notti brave di Alessandro. Facciamo un format. Le notti brave di Alessandro.
Sì, con le ballerine della festa.
Con le ballerine che verranno scosciate alla festa di Radio 24.
Sì. Va bene. Dai, pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Alessandro Milan, sbagli!
No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine.
Racconti della rivoluzione arancione che ha buttato fuori quello che c'era prima e ha messo ai potere Zelensky. Ho letto cose terribili.
Il sottotesto è stato un complotto dell'Occidente, no? La rivoluzione arancione.
Ma sì.
È un sì?
No.
Era un sì ironico. Sì. Però molti lo pensano, cioè c'era l'America dietro questo, c'era l'Occidente.
No, non volevano Yanukovych, non proprio come non lo volevano, specie a Kiev. Le elezioni erano falsificate, quindi la gente è andata per la strada, basta. È stato molto pacifico, non come nel 13-14.
Senti, ma leggevo oggi, da un mese e mezzo, le armi, anche i carri armati americani, britannici, forniti da queste nazioni all'Ucraina, sono entrati in Russia di fatto, no? E controllano una parte della Russia. Per la Russia è la NATO che ci attacca.
Sì, ma la Russia dice che la NATO ci attacca da quando c'è Rammstein, no? Da quando l'Occidente fornisce le armi e aiuta l'Ucraina economicamente. Cioè, quindi per loro la propaganda ha sempre detto che noi non è un'operazione contro l'Ucraina, è contro la NATO in generale, perché la NATO sostiene l'Ucraina, ma noi dobbiamo demilitarizzare l'Ucraina e denazificare.
Sì,
quindi per loro è sempre stato, dal punto di vista dei propagandisti, è stata un'operazione militare, nemmeno una guerra. Ma non si può dire in Russia che è una guerra.
Ancora adesso?
Russia, no, ancora adesso. È un'operazione speciale.
Tu vedi il futuro dell'Ucraina dentro la NATO?
Ma io penso che sarebbe importante. Cioè, io non so che tipo di Ucraina rimarrà, cosa rimarrà. Il piano di Zelensky è difficilmente intuibile.
No, lui dice sempre che vuole ripristinare l'unità territoriale di tutta l'Ucraina. Questa è una cosa secondo te realistica in questo momento?
In questo momento no. E che venga un Gorbaciov dopo Putin è impensabile assolutamente in Russia di oggi. No, perché la Russia è... Putin l'ha trasformata in uno stato mafioso, realmente. No, e quindi sarà molto difficile veramente a cambiare la Russia in tempi brevi. No? Ci vorrà tanto tempo, perché Gorbaciov l'ha potuto fare in tempi brevi.
Però,
se tu prendi dall'85 all'89, no?
Certo, però poi i risultati quello che ha fatto Gorbaciov sono stati alla fine quelli che vediamo oggi alla lunga, no? Della Russia come è diventata, prima con Yeltsin e poi con Putin.
Sì. No, io penso che noi non abbiamo fatto l'accento o non abbiamo capito bene quello che è successo in Russia nel 1993, quando è stato bombardato in centro il Parlamento, quando Yeltsin ha ordinato proprio i 6 carri armati che sono venuti in centro, proprio centro, e si sono messi a bombardare il Parlamento, che era contro Yeltsin.
Uh-huh.
No? E nessuno ha voluto... Cioè Clinton, era l'epoca di Bill Clinton, e non ha detto niente su questo, no? Cioè, nel senso, non si bombarda un Parlamento se sei una società, se cerchi di creare.
Secondo te quello è stato l'inizio dell'autocrazia?
Sì. Da quel momento abbiamo avuto la prima guerra in Cecenia, no? Poi la seconda guerra in Cecenia, che è venuto Putin al potere. No, nel senso, era il primo sangue versato.
Sì, come dire, il primo elemento. Allora, io, caro Savick Schuster, Leonardo Manera, ho appunto intervistato venerdì, grazie all'intervento.
In che lingua l'ha intervistato?
La nostra Elisabetta Fusconi, Mark Jongen, che è un eurodeputato in italiano, come ascolterai tra pochissimi istanti. È un eurodeputato dell'AfD. AfD è questa Alternative für Deutschland, formazione sicuramente di destra, che ha avuto anche un grande successo in Germania, le regionali. La prima domanda che gli ho fatto è proprio questa: il grande successo, soprattutto grandi voti da parte dei giovani e degli operai per AfD. Sentiamo Jongen.
Sì, è giusto, siamo molto soddisfatti di aver ottenuto un risultato così positivo tra i giovani. Siamo il partito più forte in Germania tra i giovani sotto i 24 anni, con un ampio margine nell'est. Questo nonostante i giovani sono esposti a scuola e all'università a un indottrinamento permanente dei verdi e della sinistra e un'agitazione contro il nostro partito. Ma in realtà è abbastanza logico, i giovani si rendono conto che il loro futuro si prospetta molto buio se le politiche dei vecchi partiti continuano così. Solo se ci sarà una svolta politica, e questo accadrà solo con l'AfD, allora avranno una buona vita in Germania. In futuro tutti sono in favore di noi che devono affrontare ogni giorno i problemi reali della strada, i protetti, i profittori dell'industria dell'asilo votano per i Verdi e la maggior parte dei pensionati vota ancora per abitudine, per vecchi partiti mainstream, CDU, SPD, ma anche qui grazie a Dio stiamo crescendo.
Nonostante ciò avrà visto delle grandi critiche, per esempio di alcuni vescovi di città della Turingia, che hanno parlato di un vostro programma etnico nazionalista non compatibile con la fede cristiana.
Lo sviluppo delle chiese ufficiali in Germania è molto triste. Si ha l'impressione che l'ideologia di sinistra stia diventata più importante dei principi della fede. In Germania i sacerdoti e i vescovi, si deve sapere, sono di fatto pagati dallo Stato, quindi sono una sorta di dipendenti pubblici, e lo Stato è dominato dall'ideologia verde e di sinistra. Ma la gente, compresi i credenti, si allontanano sempre più delle grandi chiese. Al contrario, nel nostro partito abbiamo un'organizzazione che si chiama Cristiani nell'AfD. Si tratta di persone che prendono particolarmente sul serio la fede cristiana. Tutte queste accuse sono assurde.
Avrà visto tante accuse addirittura di portare avanti ideologie neonaziste. Lei ha sempre detto non è così. Ci sono però state alcune dichiarazioni di alcuni esponenti di AfD estremiste da questo punto di vista.
No. Per decenni qualsiasi partito o organizzazione patriottica in Germania è stata picchiata e messa a tacere con la cosiddetta clava nazista. L'accusa è assurda e basata su menzogne. Siamo un partito liberale, il regime totalitario nazista è diametralmente opposto al nucleo delle nostre convinzioni. Siamo patrioti, sì, ma non estremisti di destra.
Quindi se io le dicessi cosa pensa di Adolf Hitler, lei cosa...
Lo detesto, ha fatto così male alla Germania e tutta l'Europa. Siamo d'accordo 100%.
Uno dei temi più importanti è quello della remigrazione. Ci vuol spiegare cosa significa?
Qui non stiamo parlando di immigranti che lavorano in Germania, pagano le tasse, sono ben integrati e si identificano con la Germania. Questi sono benvenuti, l'abbiamo sempre detto, molti di loro sono membri del nostro partito o votano per noi. Noi vogliamo far uscire dal paese gli immigranti clandestini che si limitano a immigrare nei nostri sistemi sociali. Vogliamo fare così abolendo gli incentivi che spingono queste persone a venire nel nostro paese, e tutti coloro che non hanno un permesso di soggiorno dovrebbero essere effettivamente espulsi, né più né meno.
Avete un'idea di numeri di persone che dovrebbero essere rispedite nei propri paesi?
Io non le posso dire i numeri esatti, ma si tratta di
centinaia di migliaia.
Che rapporti politici ci sono, per esempio, con i partiti italiani? Con la Lega c'è stata una rottura dopo che si parlava di possibile alleanza in Europa.
Sì, mi sembra che ci siano molte analogie nei nostri programmi, cioè con la Lega. Ho avuto una conversazione molto amichevole con l'onorevole Vannacci qui nel Parlamento europeo. Lui è una persona di grande integrità e si troverebbe bene anche da noi nell'AfD o nel nostro gruppo Europa delle nazioni sovrane, ma anche coi Fratelli d'Italia ci sono delle similitudini.
L'ultima domanda gliela faccio sul fronte Russia-Ucraina. La posizione di AfD qual è? Non siete certamente per la Russia, ma mi pare non siete neanche molto vicini alle istanze ucraine.
Non siamo nemmeno contro l'Ucraina, siamo contro questa guerra. Vogliamo che tutto questo finisca il prima possibile.
Ma come si fa?
Crediamo che si debba trovare un compromesso, che una potenza nucleare come la Russia possa essere sconfitta sul campo di battaglia è un'idea abbastanza avventurosa e anche pericolosa. Inoltre, dopo questa guerra, anche dopo questa guerra, saremo ancora vicini alla Russia in Europa e non dobbiamo essere amici, ma dovremo mantenere relazioni normali, anche commerciali, perché questo è nel nostro interesse europeo.
Insomma, Mark Jongen, europarlamentare dell'AfD.
Sai che certe volte mi sembri più estremista tu?
Di chi? Di Mark Jongen?
Sì, sì, in certe posizioni che hai. Vabbè. Lui mi sembra più moderato di
sono
te.
Opinioni, sono opinioni.
Veramente, l'ho Savic, trovato molto... Tu invece a volte sei veramente estremista nelle tue opinioni.
Allora, andiamo un attimo al traffico, poi Savic Schuster vorrei agganciarmi a quello che hai detto sull'Ucraina. Cioè, tutti dicono la pace, vogliono una via di uscita, ma adesso Zelensky dice di avere un piano, però io qua via di uscita non ne vedo. Ma tra un attimo, dopo il traffico. Ah.
Strade in diretta.
Da Marco Casa di Radio Traffic, l'augurio di una buona mattinata a voi tutti all'ascolto. Segnalo code per incidente sull'auto Brennero, sia in direzione del Brennero tra Affi e Rovereto Sud, che in direzione Modena tra Rovereto Sud e Alavio. Code per incidente sulla A7 Milano-Genova, tra Milano Piazza Maggi e Assago in direzione Genova. Code per incidente sulla A15 Parma-La Spezia, tra Aulla e la A12 Genova-Rosignano in direzione La Spezia. Traffico molto congestionato su diverse autostrade del centro-nord, tra cui code sulla A4 tratto Bergamo-Milano in direzione Milano, sulla A14 code tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro in direzione Ancona, code per traffico intenso anche sulla diramazione Roma Nord della 1 tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Ci risentiamo tra mezz'ora, buon viaggio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Savic Schuster, io vedo un po' i messaggi, poi se vuoi commentare Mark Jongen, ma molti, vedi, ascoltatori, Gorbaciov e Yeltsin hanno rovinato la Russia, Putin ripristina i veri valori, oppure un altro dice se entra nella NATO l'Ucraina è la fine di tutto, è la distruzione. Chissà perché c'è questo fascino e fascinazione per la Russia in molte persone, non so se è un, come dire, non ce la raccontate giusta, oppure c'è proprio una fascinazione, non lo so.
Ma io, senti, non lo so, è difficile dirlo, no? Perché io penso che la Russia, io non so dove finisce il fascino e comincia la paura. Io non so questo, perché veramente tutti capiscono, tutti, che... Cioè, è una cosa anche di riflesso di sopravvivenza, che Putin è una persona assolutamente imprevedibile, che effettivamente lui potrebbe usare le armi nucleari e che non sarà una guerra limitata allora, non saranno due missili nucleari localmente sparati contro una città, no, per esempio per punire l'Ucraina per quello che ha fatto a Kursk, per esempio. Lui potrebbe farlo. quando ieri o l'altro ieri c'è stata questa intervista, va bene, conferenza stampa in comune del capo della CIA e del MI6, no, che è un servizio di sicurezza britannico. Loro hanno detto che tutte e due, che nel 22 c'era un pericolo reale che Putin avrebbe usato armi nucleari tattiche, no? E allora lo dice, noi abbiamo inviato e abbiamo parlato e abbiamo spiegato alla Russia le conseguenze che ci sarebbero state.
Sì, sì.
No, e io penso che è tanta paura.
Sì, e poi secondo me ne avevamo parlato, Leonardo, anche un po' di anti-americanismo, cioè il concetto è...
Sì, ma questo è sempre, noi siamo stati in Europa sempre anti-americani.
Senti, ma...
Invece
prima dicevi che in Ucraina ci sono poche ore di corrente elettrica al giorno, non c'è lavoro, la vita è molto complicata. Secondo te in queste condizioni quanto tempo può andare avanti ancora l'Ucraina?
L'Ucraina non può andare avanti a lungo. Questo sicuro.
Cioè nel senso due anni, un anno, sei mesi.
Guarda,
cioè
si sfasciano le famiglie. No, la quantità di divorzi è enorme. Vabbè, divorzi non ufficiali, no? Perché la gente al fronte, le famiglie sono in Polonia o sono là all'ovest dell'Ucraina. Cioè, nel senso, i problemi sociali sono enormi, i problemi economici sono enormi. L'età media di un privato nell'esercito adesso in Ucraina sono 49 anni.
È alto per l'esercito.
Sì,
no,
cioè non ci sono più i giovani.
No, i giovani non vogliono andare a fare la guerra. C'è stato un servizio l'altro giorno sulla CNN proprio su questo tema. E allora come fa? Poi la Russia ce l'ha ce l'ha gli ufficiali, no? Di alto grado che hanno un po' di esperienza di guerra, no? Cioè, Siria, ci sono diversi che hanno fatto la guerra in Afghanistan, no? In Ucraina non c'è questo.
Quindi secondo te l'Ucraina avrà anche necessità proprio per la società
di chiudere in qualche modo, di trovare un modo.
Sì,
allora, fermiamoci per la prima ora. Sta con noi Savik Schuster anche nella seconda ora. Ora il giornale. No, il giornale radio.
Chi legge oggi il giornale radio?
Lascia stare, non lo so, non vedo nessuno.
Pietro la Corte oggi.
No.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Stessa strada, stessa porta. Scusa se son venuto qui questa sera. Da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancora bisogno di te. Fammi entrare per favore. Solo credevo di volare, non volo. Credevo che l'azzurro di per me fosse sempre cielo, non è, fosse sempre cielo, non è. Posso stringerti le mani come sono freddo e tu tremi. No, non sto sbagliando, mi ami. Dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero. Credevo proprio che fossi sola, credevo non ci fosse nessuno con te. Oh, scusami tanto se puoi. Signore, chiedo scusa anche a lei, ma io ero proprio fuori di me.
come si fa a interrompere Lucio Battisti?
Pensavo, pensa se Lucio Battisti oggi si presentasse a un talent. Pensa cosa gli direbbero della voce, che non è intonatissimo, che dovrebbe migliorare la qualità della voce, no? È proprio un mondo che è completamente cambiato.
Darebbe un autotune. Toh, tieni un autotune.
Sì, sì, sì. È proprio il mondo che è totalmente cambiato.
Ma perché oggi la nostra DJ Luca ti ha messo Lucio Battisti?
È l'anniversario di Lucio Battisti.
Sì, della morte. Moriva il 9 settembre.
Giovane, tra l'altro, quanti anni aveva?
43, 98, fai il calcolo. Savick Schuster è bravissimo in matematica, 43, 98. Savi che 43, dai, nato nel 43, morto nel 98.
E quindi
53, 63, 73,
bravo,
83, 93, 55 anni.
Anch'io faccio così, con le dita proprio.
Giovanissimo.
No, poi lo facciamo contare in italiano, anche se padroneggia perfettamente la lingua. Ma se devi pensare, quando sogni? Sogni in russo o in...
No, io sogno, dipende, cioè io penso, io penso nella lingua nella quale parlo. Per esempio, se io parlo inglese, io penso in inglese. Se io parlo francese, penso in francese.
Ma se devi fare un pensiero veloce, cosa ti viene? Cioè, qual è la lingua più...
Inglese o italiano?
Inglese o italiano, perfetto.
Tu quante lingue parli?
Mi sembra, non lo so, io sette.
Sette lingue?
Sei.
Attenzione, sei. Allora, italiano, inglese, russo, ucraino.
Lituano.
È la lingua madre.
Cinque. Cos'è? Francese?
Francese.
Tedesco. No.
Tedesco.
Ma il lituano che origine ha? A cosa assomiglia il lituano?
È una famiglia baltica. Cioè il lettone e il lituano sono le due lingue in questa famiglia. Lituano, la grammatica lituana è molto molto vicina al sanscritto.
Al sanscrito.
Scusate. No, e allora, all'Università di Pisa, per quanto ne so io, c'era il corso della grammatica lituana, proprio perché era vicino al sanscrito.
Ma pensa a te, ma come mai questa vicinanza? Vabbè, ci saranno dei motivi storici.
Non so, le persone spiritose del mondo politico lituano dicono che forse eravamo una tribù che ci hanno espulso dall'India. Perché...
Chi lo sa? No, invece, no, una domanda ancora te la voglio fare sull'Ucraina, perché appunto molti dicono: ah, ma l'Ucraina, parlate di Zelensky che ha cacciato, comunque dell'Ucraina che hanno vietato molti partiti. Zelensky che. Ecco, l'Ucraina è una democrazia? La definiresti una democrazia? Prima della guerra era una democrazia, perché quando si parla di denazificare l'Ucraina evidentemente ci sono, non so, degli estremismi, oppure no?
Ma io non definirei oggi Ucraina come una democrazia matura, in nessun modo, no. E io penso che in questo senso, cioè, quello che il presidente chiaramente capiva questi valori democratici era Yushchenko, no? Però lui veramente non sono popolari questo tipo di politici che fanno un pochino l'intellettuale, che vanno che ti portano dei valori diversi.
Ci
che
vuole poi, l'uomo forte, affascina.
Va bene, Zelensky non ha mai avuto questo fascino dell'uomo forte,
no.
Dell'uomo spiritoso forse, ma
secondo te qual è la caratteristica di Zelensky per cui lui comunque è diventato presidente dell'Ucraina?
La serie TV.
Ah, è quello il motivo principale.
Cioè, vabbè, gli ucraini hanno votato per la serie TV.
Infatti.
Accidenti.
Cioè,
quasi un voto di protesta, si può dire. Allora,
no, quello, ma no? Senti, cioè, no. Due stagioni, no? Servo dello Stato.
Non so. La serie TV, sì.
E il partito si chiama così, anche... Sì. Ah, non dello Stato, del popolo, scusa.
Servo
molto
del
importante. La differenza. E allora nella seconda stagione c'era una scena dove il presidente Zelensky, con una mitragliatrice arriva in Parlamento e ammazza tutti. Sì, sì. Tutti i parlamentari.
E il pubblico e le persone hanno votato per quello.
Guarda, estasiati dalla felicità che finalmente. Beh, insomma,
uno che faceva la pulizia.
Altro che populismo.
Altro che apriremo il Parlamento come una scatola di tonno. Proprio lì è. No, adesso ridiamo, però il segreto del successo è stato questo. C'è un uomo che è arrivato e ha detto: farò piazza pulita di che cosa? Immagino la corruzione.
In fondo è cresciuta.
No? Sì. Certo, ci si pone come grandi innovatori e alla fine si ripercorrono le strade che c'erano prima.
Sì.
Perché poi dopo il potere forse è più forte anche degli uomini o delle donne che lo gestiscono. Senti, invece ti chiedo questa, la battuta perché sembra battuta di Putin, che dice: sosterrò Kamala Harris alle elezioni, nel senso sosterrò, mi piace Kamala Harris, mi piacciono le sue risate, è famosa per le sue risate molto prolungate. Kamala Harris cos'è? Una presa in giro?
No, io penso che questo è un modo sottile di influenzare un pochino le elezioni americane e farle vedere che noi veramente possiamo influenzarle. Perché se Biden dice che Putin è un assassino, e lo dice in un'intervista pubblicamente, e Putin dice: ma io comunque sostengo Biden, Biden va bene, Biden non c'è più, c'è
Kamala.
Allora adesso lui sostiene Kamala Harris. Fondo è la stessa posizione, no?
Io l'ho letta come una evidente provocazione. Sì, tutti pensano, anche Trump dice: io se vengo eletto in 448 faccio la pace con Putin, no? Tutti pensano che Putin preferirebbe Biden, tutti, almeno, non so.
No, io credo che veramente Putin preferirebbe
Trump.
Perché Trump, con tutte le sue dichiarazioni che lui fa, sarà il presidente della vendetta, no? Perché lui dice che tutti quelli che hanno partecipato al conto dei voti del 2000, non so cosa, li imprigioneranno, io non so che farà con loro. E vuole cambiare la Costituzione, vuole fare tante cose. Cioè, io dico, 6 gennaio 2020 è stato un evento storico.
No, l'assalto al congresso americano.
E le conseguenze di questo, io dico, possono essere simili a quello che è successo in Russia nel 93, che in fondo è venuto un Putin alla fin dei conti, no? E ha creato questa. E in America può venire.
Il substrato sociale, politico, culturale è totalmente diverso. Da una nazione liberale per storia a una nazione, la Russia invece, molto meno liberale, no? Per storia.
Ma tu vedi che Trump è molto contagioso. Perché l'intervista che ti hai fatto Young, lui dice più o meno le stesse cose.
Ah, questo Mark Young. Viviamo un po' l'epoca dei patriottismi,
però gli anni della presidenza di Trump, dal punto di vista dei diritti del paese liberale, non hanno cambiato la situazione.
No, ma il fatto che lui non riconosce. No, anche oggi non riconosce i risultati delle ultime elezioni, che lui dice che sono state falsificate, che veramente ha vinto lui e non ha vinto Biden. Allora, se lui vincesse, io penso sarà una grande vendetta
credo che l'abbia anche annunciata questa possibile vendetta politica, poi vedremo. Allora, noi dobbiamo andare un attimo al traffico, poi parliamo anche di cose un pochino italiane. Tra l'altro Savic Schuster è grande amante dell'Italia, una vita spesa anche in Toscana.
Conosci Caponago?
Patria della cultura.
Caponago, questa città italiana che si chiama Caponago, la conosci?
No, non la conosco.
Dovresti visitarla perché è una delle città migliori
dove
si possa
Leonardo
vivere.
E dove Leonardo Manera vuole andare a fare il pensionato?
Ah,
Caponago.
Sì, è qui vicino, una mezz'ora da qui. Ti consiglio.
Perché,
sì,
perché lui dice non c'è nulla, quindi non c'è neanche.
Se ti piace la tranquillità, il verde, la serenità.
Salutiamo gli amici di Caponago.
Ti consiglio di andare a Caponago. Vabbè. Preparatevi che arriva a Caponago Savic Schuster.
Parliamo tra poco, sì. Sta arrivando Savic Schuster a Caponago. Non è vero, no. Parliamo tra poco.
Che poi io sto a Castiglione della Pescaia. Poi, sai,
ma lì è già molto modaiola, Castiglione della Pescaia.
Ci sono più cose da fare, secondo me, che a Caponago. Con tutto rispetto per Caponago. Traffico.
Strade in diretta.
Buongiorno, ecco le principali notizie al momento. Segnalo code per incidente sulla A14 Adriatica verso Bologna tra Faenza e Imola, e ancora per incidente code tra Imola e Castel San Pietro, sempre in direzione Bologna. Ripercussioni sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e la A14 in direzione di quest'ultima. 6 km di code per incidente sull'auto Brennero tra Rovereto Nord e Alavio in direzione Modena. Code per incidente sulla A7 Milano-Genova tra Milano Piazza Maggi, Famagosta e Assago in direzione Genova. A più tardi, buon viaggio.
1, nessuno, 100 Milan.
Parliamo un pochino di cose italiane, perché io ho letto sui giornali questo progetto che c'è sulla Fontana di Trevi. Riguarda la Fontana di Trevi,
ma ti sei trovato tu quando sei andato a fare il bagno dentro la Fontana di Trevi?
No, io non l'ho mai fatto.
Ma l'hai detto anche ti stamattina che ti sei vantato
immediatamente.
Io ho fatto anche il bagno di notte nella Fontana
devi sapere,
di Trevi.
Caro Savick Schuster, quest'anno Renato Manera ha un progetto, è quello di diffondere il maggior numero di fake news possibili.
Ma è bello fare il bagno nella Fontana di Trevi?
Non lo so, perché non l'ho mai fatto.
Unisci l'utile al dilettevole, ti rinfreschi e raccogli anche qualche monetina.
Ecco, altro reato. Allora, il progetto è 15 euro per poter ammirare la Fontana di Trevi, ma questo potrebbe essere valido per qualsiasi grande patrimonio culturale italiano, cioè far pagare. Allora, io voglio sentire il parere, l'abbiamo chiamata, la ringraziamo, di Ilaria Borletti Buitoni, che è stata sottosegretaria alla cultura, attualmente presidente onorario di Amref Italia, ma insomma una donna molto attiva nel campo culturale, non solo. Buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno.
Allora, il tema è questo, ma insomma questo patrimonio culturale può essere valorizzato anche economicamente? Tanto il ragionamento che abbiamo fatto è questo: se viene un giapponese, se viene un americano, se viene anche solo un francese non da così lontano, 15 euro le spenderà una volta che è a Roma per vedere la Fontana di Trevi, no?
Senta, sì, certo che il patrimonio culturale è un motore anche di entrate economiche, però io credo che adesso stiamo veramente esagerando, nel senso che ormai si parla del patrimonio culturale solo in funzione di quanto può essere l'espressione economica che ne deriva dal suo utilizzo. Io credo che chiudere una piazza, anche se piccolissima, come quella della Fontana di Trevi, facendo pagare alle persone 15 euro, secondo me non ha nessun senso.
Non ha senso.
Un conto è un monumento. Allora, il monumento tu lo chiudi, non disturbi, come dire, il passaggio delle persone, e fai pagare quello che ritieni giusto far pagare. In questo senso sul Pantheon secondo me è stata fatta un'operazione legittima,
sì.
Ma l'over tourism cosa facciamo? Chiudiamo tutta la città a pezzetti perché decidiamo che ogni pezzo deve rendere? Cioè, non mi sembra che sia una visione molto a corto termine,
sì,
e che non risolve il problema di fondo, che le nostre città stanno scoppiando.
Però Borletti Buitoni, aspetti che il collegamento alla fine è andato un po' via. Si diceva, ne discutevamo proprio in redazione, la nostra Elisabetta Fusconi ha detto: sono stato quest'anno in un paese dove per visitare qualsiasi cosa si spendeva 30, 40, 50 euro, 20 euro. Insomma,
alla fine rinunci. magari se hai tante cose da vedere, sì, dici chi me lo fa fare,
alla fine rinuncio, oppure ti chiedi forse è giusto, o te lo fai, te lo poni come domanda, è giusto che questo paese faccia cassa, ecco, sulla cultura. Ma abbiamo un attimo il collegamento da ripristinare. Forse l'abbiamo recuperato, Ilaria Borletti Buitoni?
Sì, ecco. Sì, io la sento benissimo.
No, ci si chiede: ci sono paesi dove tutto è a pagamento. Vuoi entrare a vedere le rovine di un'antica civiltà? Paghi, vuoi vedere, no?
Ma senta, ripeto, intanto quei paesi a cui lei allude hanno dei patrimoni culturali infinitamente meno complicati del nostro. Secondo, anche noi abbiamo fatto degli enormi passi avanti in rapporto a quello che c'era pochi anni fa, e sicuramente li continueremo a fare, però bisogna a un certo punto mettere un limite e, ripeto, chiudere una piazza, per quanto piccola, di una città, facendo sì che l'entrata lì sia pagamento, io lo ritengo sbagliato. Ritengo che sia giusto far entrare a pagamento nei musei, nelle aree archeologiche, i visitatori, questo sicuro, ma dobbiamo lasciare una libera circolazione nelle nostre città, considerando che le nostre città, uniche al mondo, offrono a ogni angolo qualcosa di sensazionale. Voglio dire, non è che l'entrata a Piazza Farnese sia meno incredibile, certo è meno famosa della Fontana di Trevi, ma è questione di poco, perché tutto sta per essere invaso da questo turismo. E ripeto, il problema è la sua gestione, non è quello di creare delle isole a pagamento.
Cioè, adesso... o forse anche riuscire a creare un turismo più consapevole, cioè che sa, è un minimo informato, ecco, su quello che sta andando a vedere, perché magari il problema è anche questo, c'è un afflusso enorme di gente che passa, va lì davanti, però insomma ci passa, ecco.
Mi sembra ancora più complicato,
più
il
complicato,
turismo,
ma
consapevole,
ecco, ma cosa fa? Lei prende 10.000 coreani e gli spiega come essere dei turisti consapevoli. Cioè,
sarebbe
il problema
bello,
vero
sarebbe bello,
è,
sì,
è che il turismo è diventato una fonte talmente enorme di guadagno, ma non mica solo per lo Stato italiano, per le compagnie di viaggio, per le centinaia e milioni di bed and breakfast che si sono aperti, che è un fiume che non sappiamo gestire. Ma il problema se lo pongono a Barcellona, se lo pongono a Mont-Saint-Michel, se lo pongono, io l'altro giorno ero a Vienna, non puoi neanche camminare nella zona monumentale, tanti turisti sono, quindi non è un problema solo nostro. La differenza è che noi abbiamo un patrimonio che è sparso in ogni angolo delle nostre città, ma ripeto, cosa fai? Circondi la città di isolette a pagamento, ma non è questa la soluzione.
No. Savic Schuster, tu hai vissuto tanto in Toscana, conosci la Toscana, Firenze appunto, cioè hai detto Firenze insomma è un patrimonio.
Cosa fai? Metti un biglietto all'entrata del Ponte Vecchio, poi ne metti uno all'entrata di Piazza della Signoria, poi ne metti un altro all'entrata di Piazza Duomo.
Sembra,
ma non è, credo, la soluzione.
Sembra un po' un fiorino. Dove vai un fiorino, come nel film, non so come l'avevo detto.
Mi sembra, le confesso, mi sembra un po' come quando si parla drammaticamente della situazione dei migranti, che ognuno parla di pezze, di soluzioni a pezza, e nessuno parla del problema di fondo. L'overtourism è un problema mondiale che tocca particolarmente l'Italia, perché è piccola ed è fragile. Cosa avremmo potuto fare e non abbiamo fatto? Promuovere altri tipi di turismo, per esempio i cammini, che sono un turismo più lento, che è fuori dalle città e che permette anche di stare in Italia più di un giorno, ma non è stato fatto.
La cos'è? Che spesso i turisti vogliono portarsi a casa delle figurine, e la Fontana di Trevi, ad esempio, è una figurina poi da mostrare ai parenti e agli amici quando si torna a casa, e anche nella propria memoria. Quindi forse è questo per cui si scelgono le destinazioni, anche quelle, diciamo, tra virgolette, più semplici, più immediate, più conosciute.
Sì, sì, sì. Esatto. Così su Instagram, giustamente, ci dice Pietro La Corte, la foto c'è. No, intanto la ringraziamo, Ilaria Borletti Buitoni. Grazie, ero rimasto, sai, che tu Firenze, l'amore per Firenze. Perché Firenze hai scelto?
Lo diceva per le fiorentine.
No, le costate.
Anche, devo dirti.
Le costate.
Anche, devo dirti.
Le bistecche.
Sì. No, l'ho scelta perché, cioè, sai, tu leggi su un'enciclopedia, su, sai, cioè, Leonardo.
Manera.
Non so, tu, Va bene. Non questo, Leonardo. Va bene, Leonardo. E allora tu dici, ma ragazzi, in queste città bisogna assolutamente vivere. Perché
anche se ci sono così tanti turisti.
A respirare la stessa aria.
Esatto. No, questo è il tema dell'overtourism, effettivamente. Ragazzi, però, fino a 3 anni fa c'era il Covid, il turismo era morto. Adesso le persone nel mondo vogliono viaggiare, hanno riscoperto il gusto del viaggiare. E adesso c'è il problema dell'overtourism. E che dobbiamo fare?
Tenerle fuori alle porte di Roma.
Ecco. Oppure
con l'esercito. Metti l'esercito alle porte di Roma.
Io penso che al Mausoleo di Mosca Lenin si possa ancora vedere gratis.
Vabbè, io l'ho visto quando sono andato sulla Piazza Rossa, c'è il mausoleo, devi fare poi fare un passaggio abbastanza veloce e vedi la salma, poi cos'è la di cera, non lo so, cioè cos'è, è imbalsamato,
sì.
È lui, sai che a Roma
è lui?
Sembra.
Sembra, ho capito. Sei qui e non ci dici questa grande verità o leggenda, è lui?
È lui? Ma adesso c'è, non so, ci sono persone che dicono che questo è il doppione di Putin.
C'è il socio di Putin per cui figurarsi il cadavere di Lenin. Vabbè, no, Leonardo, stavi dicendo che c'è la borsa.
No, sì. Per far ritardare un po' Deborah Rosciani, a me la cosa che piace più di Roma quando vado è andare sempre al Museo delle Cere. Questa è secondo me la cosa più bella in assoluto di
Lenin?
Roma.
C'è anche Lenin.
In fondo è Via Nazionale, sai dove è il Museo delle Cere di Roma?
No, ma c'è anche Lenin al Museo delle Cere.
Può essere, sai che non ricordo. C'è Totti, per esempio. Io vado sempre al Museo delle Cere di Roma.
Secondo e Deborah Rosciani non c'è, non l'hanno fatto già come dire. Deborah Rosciani,
stai dicendo
la,
che
la regina della borsa.
Un'immagine di cera, Deborah Rosciani.
No, scusa, c'è Totti e Deborah Rosciani, no, l'iconografia.
Basta che mi facciano magra e longilinea, ecco, quindi...
Ma come sei? Ma
sì, certo.
Ah, sei longilinea?
Non lo so.
Magra.
Fatemi fare la borsa, dai.
Dai,
ciao.
Borse in diretta.
Sono partite bene le borse europee quest'oggi dopo che venerdì invece avevano archiviato una settimana molto pesante. Piazza Affari ha perso oltre il 3%, è stata una seduta difficilissima per Wall Street, peraltro questa mattina è replicata anche dall'Asia, invece l'Europa prova a ripartire con dei progressi che sono in questo momento attestati nell'ordine dello 0,43% su Parigi, Francoforte più 0,49%, Londra più 0,49%, Milano in rialzo dello 0,6% sul FTSE MIB. Una settimana davvero densa di appuntamenti importanti. Intanto oggi dagli Stati Uniti avremo delle notizie sul fronte tecnologico perché Apple presenta i suoi nuovi prodotti. Poi domani dibattito tra Kamala Harris e Trump, mercoledì l'inflazione americana e giovedì è la giornata della Banca Centrale Europea attesa tagliare nuovamente i tassi di interesse nell'Eurozona. I migliori titoli di Milano, tutte le banche, Biper Banca più 2, Nexi più 1,82, Unicredit più 1,77, Popolare di Sondrio più 1,42, mentre in discesa segnaliamo in questo momento ERG perde un punto, meno 0,5% per Enel. L'euro è a 1,10,48 sul dollaro, spread BTP e Bund 144 punti. Ci aggiorniamo nel corso di 2 di denari.
1, nessuno, 100 Milan.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same.
Allora, siamo qui in diretta ancora con Savick Schuster, che è con noi fino alle 11, caro Leonardo Manera.
Io devo promuovere una serata benefica.
Attenzione.
Benefica.
Bene.
Promossa dalla dottoressa Gismondo.
Ah,
ripeti anche tu.
La dottoressa Gismondo.
Vabbè, chi è la dottoressa Gismondo?
La dottoressa non so se è virologa, no, non credo sia virologa, però insomma, Maria Rita Gismondo.
Bravo. Certo. Che ha promosso questa serata che faremo benefica,
sì?
Il 30 di novembre al Teatro Dal Verme.
Novembre, sai, o settembre?
Settembre. Settembre.
Professoressa Gismondo, si rende conto?
Il 30 settembre.
Cioè, lui si presenterà il 30 di novembre.
No, il 30 settembre, non facciamo confusione.
No, io non ho fatto confusione, neanche Savick Schuster che ti ascolta ha fatto confusione.
Il 30 settembre. Quindi a fine mese, alle ore 21 al Teatro Dal Verme a Milano. Ci sarò io in questa serata che si intitola Beato tra le donne fino a prova contraria. Perché?
Ma sei chiesto le ballerine scosciate.
Ci saranno, oltre a me, tre comiche che sono Maria Pia Timo, Laura Formenti e Ippolita Baldini.
Molto bene.
Ora, siccome la serata è benefica, i biglietti si trovano su Viva Ticket, qui al Teatro Dal Verme a Milano.
Comprate.
Venite, ospiteremo anche la dottoressa Gismondo qui,
certo,
un giorno.
Che ma verrà... non il 30 novembre.
No, settembre.
Ah,
settembre.
Va bene.
La ospiteremo per venirci a spiegare le finalità di questa serata benefica.
Molto bene.
Anche se tu che eri contrario, 30... hai detto cosa viene a fare la dottoressa Gismondo, sono contrario.
Altra
non
fake
mi
news.
Piacciono i medici, i dottori.
Fake news di Manera.
Ma ce lei verrà proprio per parlare di questa serata del 30 settembre, Teatro Dal Verme, che è uno dei più belli di Milano, tra l'altro, devo dire.
Bellissimo, grandissimo, è bello, molto molto bello.
Tutto col legno intorno, perché... c'è del parquet,
c'è del parquet, il teatro è incredibile, magari sul palcoscenico.
Sì, no, guarda che c'è il parquet al Teatro Dal Verme.
Certo,
venite anche solo per vedere il parquet del Teatro Dal Verme.
No, ma tanto sarai tu sul palco, non è che tutti potranno.
No, ma tutti possono venire lì e venire anche a mettere delle firme sul parquet.
Allora, c'è Ruggero dalla provincia di Brescia che ci chiama all'800240024. Vai Ruggero, eccoci.
Buongiorno.
Prego.
Niente, volevo solo fare una domanda. Perché non è stata fatta da parte dell'Ucraina una scelta di neutralità che tutto sommato sarebbe andata bene a tutti, a partire dall'Ucraina, perché sappiamo tutti che in Europa i paesi neutrali mi risulta che siano tutti piuttosto bene. Mentre invece si è preferito fare questa, per me discutibile, scelta che ha portato sto casino che sta venendo fuori.
Ma quale scelta? Cioè, nel senso,
rimanere neutrali, quello che la Russia chiedeva è che l'Ucraina rimanesse neutrale.
Invece di tendere alla NATO, diciamo così.
Invece di tendere alla NATO, invece di chiedere,
esatto.
Ecco, cioè Savick Schuster,
solo la neutralità militare, sì. Cioè, che dal punto di vista della Russia è assolutamente ragionevole, perché lo sappiamo che tutti gli imperi non amano avere vicino paesi legati all'avversario.
Vabbè, ricordiamo che, ne so, la Polonia è nella NATO, è vicina alla Russia, gli altri paesi sono, cioè bisognerebbe poi nel caso stabilire anche quanti migliaia di chilometri la Russia chiederebbe di distanza dal primo paese aderente alla NATO. Però insomma, rispondi Savick Schuster all'ascoltatore.
Ma senti, prima di questa grande guerra, perché la guerra è iniziata nel 14, no? È iniziata con l'occupazione della Crimea, ma questa grande guerra che il 24 febbraio del 22, in fondo chi ha fatto la Finlandia, che è sempre stata neutrale, no? Ha subito chiesto la missione alla NATO. Che ha fatto la Svezia? No? Ha subito chiesto l'ammissione alla NATO. Perché? Perché si ha paura di questo. Va bene, chiamare mostro un paese non è una cosa molto elegante, però voglio dire, no? Cioè, con questo potere che è mostruoso. E quindi assolutamente imprevedibile e assolutamente irresponsabile. No, perché anche adesso in Ucraina quello che sta accadendo, che loro stanno veramente bombardando le città finché non rimane nemmeno un edificio. No? Sì. Tutte le città che hanno preso, Bakhmut, Mariupol, io non so, sono completamente rase al suolo.
Cioè rendere le città invivibili, no?
No, invivibili. Quindi si dice, vero, quanti chilometri perché la Russia si senta tranquilla bisogna avere la frontiera con la NATO? A quanti chilometri dalla Russia? Ma nessuno ha costretto Polonia a entrare nella NATO, nessuno ha costretto la Cechia, la Slovacchia, nessuno. Cioè la Croazia, nessuno ha costretto.
Però non è questa una visione forse un po' troppo, diciamo, cioè gli Stati Uniti esercitano comunque attraverso anche la NATO una pressione sui vari paesi dell'Europa, diciamo, orientale, oppure capisco che siano scelte totalmente indipendenti, però è come immaginare che gli Stati Uniti non abbiano nessun potere di influenza, che probabilmente non è così.
No, gli Stati Uniti ce l'hanno l'influenza, chiaramente, e ce l'hanno una grandissima influenza, perché cioè, l'esercito più forte del mondo, no? Questo non c'è dubbio. Però gli americani, guarda, io sono stato in Iraq, a Baghdad, 3 giorni dopo l'inizio dell'invasione. Cioè, era una cosa assurda, assolutamente. No, totalmente assurda, perché gli americani, loro non capiscono una cosa, loro non capiscono, ecco, quello che Carl Gustav Jung, lui chiamava subconscio collettivo, no, che il computer non ti dà tutte le risposte, che tutti questi giochi di guerra che loro fanno e dicono che noi andremo in Iraq, quindi prima va l'aviazione, poi arriva l'esercito, poi
sì,
noi capiamo poi
tutto...
noi facciamo una democrazia irachena come da noi, la stessa cosa poi facciamo in Afghanistan, e poi arrivano i talibani al potere alla fine dei conti. Cioè, nel senso, l'America è forte, ma è molto ingenua. E questo è molto negativo, nel senso, questo
però arriva una domanda legata proprio alla NATO, e non so se c'è una risposta precisa, ma la NATO interverrebbe contro la Russia? Cioè, secondo te si potrebbe arrivare a uno scenario di questo tipo, se la situazione ovviamente degenerasse?
Se, no, cioè. Ma va bene, se noi parliamo di piano di pace, io non so qual è il piano di Zelensky. In Russia, per esempio, in Ucraina, per esempio, no? Putin viene spesso paragonato a Hitler, no? Cioè, questo è molto spesso.
E Putin invece paragona, dice che i nazisti sono gli ucraini.
Sì. Quindi io che ti posso dire? Io penso che l'Ucraina, se riesce a rimanere uno Stato, io adesso non so in che territorio, cioè se riesce a mantenere uno Stato con la capitale a Kiev, no, allora, ma io penso che per sicurezza vorrà essere parte della NATO, cioè, sicuramente, o di un'altra forma di una sicurezza
di protezione,
europea.
Di protezione, sì.
Sì, perché
altrimenti c'è troppa paura che possa riaccadere, insomma, quello che
ma
stai...
Sì, sai, cioè, è un vicino non molto comodo, no? La Russia.
Ecco, cosa risponde, per esempio, Giulio ci scrive che i nazisti siano in Ucraina è un dato di fatto, abbiamo parlato,
sì, un dato di fatto.
Tante volte il battaglione Azov, quanto c'è di vero in questo?
Va bene,
questo...
il battaglione Azov, che io conosco anche il comandante, che effettivamente è stato accusato di simpatie naziste, sì, simboli nazisti, è stato proprio il mio, cioè, e Simon Schuster di Time Magazine, che lui è il primo che ha pubblicato questo. Io mi ricordo che noi abbiamo anche fatto un programma dove Beletsky, che è il creatore di Azov, Schuster, loro hanno parlato tra di loro,
sì.
No, adesso Beletsky è il capo della terza brigata ucraina, che è la migliore brigata senza dubbio nell'esercito.
Ma c'è qualcosa di vero in queste accuse, secondo te, di simpatie di estrema destra?
Senti, cioè, l'estrema destra in Ucraina è sempre esistita, anche la storia della seconda guerra mondiale,
certo,
no? C'è,
certo,
nel senso, capisci, cioè, l'ovest del paese era coi considerava i nazisti come liberatori. Quindi, questo non,
quindi diciamo una base, una base di questo tipo c'è, è rimasta, è rimasta.
Un pochino è rimasta, sì, bisogna riconoscerla, ma non esagerare, cioè nel senso non è mainstream, voglio dire, no?
Allora un attimo ancora il traffico, poi gli ultimi minuti.
Strade in diretta.
Una buona mattinata, segnalo la temporanea chiusura del traforo del Fréjus per un guasto tecnico tra Italia e Francia in entrambe le direzioni. Code per incidente sulla A14 Adriatica tra Forlì e Imola in direzione Bologna e anche tra Imola e Castel San Pietro sempre in direzione Bologna. Ripercussioni lungo l'intero percorso della diramazione per Ravenna in direzione della A14. Code per incidente sull'auto Brennero tra Roverto Nord e Alavio in direzione Modena. Code per incidente sulla A7 Milano-Genova tra Piazza Maggi e Assago in direzione Genova. È tutto, prossimo aggiornamento tra un'ora. Buon viaggio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Pochi minuti a concludere, ecco, vedete, non so, dopo l'analisi di Savick Schuster, il messaggio di chi scrive: ma si sa che gli ucraini sono nazisti, è come dire si sa che gli italiani sono mafiosi, cioè queste generalizzazioni.
Beh, una parte di verità c'è,
ma
comunque
ho capito, gli italiani e no, cioè, dico tutti, come c'è, diceva, ci ha spiegato, sì, c'è una parte, giusto, ma certo, senti, ma una parte, ma anche una parte degli italiani sono mafiosi,
neonazisti ufficiali fanno parte dell'esercito russo e non lo nascondano. Ufficiali neonazisti proprio.
Sì, sì, sì.
Quindi con...
Ma no, ma sai, è il fatto che viviamo in epoche di ormai contrapposizione netta, ma lo vediamo questo anche in politica, appunto. Il bene e il male sono tornati i vecchi concetti di noi siamo dalla parte della ragione, voi del torto. Non sto discutendo chi dalla parte della ragione e del torto, cioè questa contrapposizione.
Ma insomma, alla fine,
totale,
qual è il motivo ultimo, finale, per cui la Russia ha iniziato questa guerra? Perché a noi è stata raccontata come per difendere le popolazioni poi dal Donbass
e denazificare l'Ucraina.
Ma questo, secondo te, c'è una motivazione più profonda?
Secondo me sì.
E qual è?
Secondo me. Nel contesto mafioso l'Ucraina è un paese potenzialmente ricco di materie prime,
il Donbass per
esempio, c'è anche il gas, il carbone, diverse cose ci sono in Ucraina, e in fondo Putin ha creato un sistema dove non è così semplice, è come, capisci, è come, non so, Pablo Escobar arrivasse al potere, no? Lui è stato eletto al Parlamento con in Colombia, sì, poi l'hanno espulso, ma se lui diventasse gli Stati Uniti, che hanno condannato poche settimane fa, non mi ricordo, l'ex presidente di Honduras o di Ecuador, non mi ricordo, per il narcotraffico. Allora Putin ha creato, Putin è il padrino che lui sta sopra, e lui tutto l'ex KGB del suo livello, loro controllano il traffico e le regioni.
Quindi è una motivazione molto...
Sì, quindi io penso che questa è stata la vera causa.
E anche motivazioni economiche. Mi ha colpito qualche giorno fa quando il presidente Putin è andato in Mongolia. È stato ricevuto con grandi onori da un paese che aderisce alla Corte Penale Internazionale, nella quale è stato emesso un mandato di cattura per Putin. Quindi tutti gli stati che partecipano alla Corte Penale dovrebbero prendere... questa persona e consegnarla all'AIA, e un funzionario del Stato della Mongolia ha detto: ma sapete che c'è, noi riceviamo l'80% del petrolio e del gas dalla Russia, cosa volete da noi? Ecco, questo si può riassumere
molto
così un po' il mondo.
Molto sincero, molto
sincero. Il
mondo
funziona così, che non è una bella cosa, però il mondo funziona così. Dice, dovremmo arrestarlo?
Sì. Adesso vediamo che succede alla fine di quest'anno, perché Zelensky promette di fermare il gasdotto. No? Che porta il gas in Europa.
Sì.
Che cosa succede? Che fa Putin? No? Perché c'è l'accordo tra l'Ucraina e Russia per il trasporto del gas lungo questo gasdotto, che fino alla fine di quest'anno.
Vedremo come va anche questo sviluppo. Io caro Savick Schuster,
volevo ricordare la serata benefica del 30 settembre con la dottoressa Gismondo.
Molto bene.
Quando la invitiamo la dottoressa Gismondo?
Non lo so,
domani?
Ne parleremo.
La facciamo stare qui due
riunione,
ore.
In riunione. Caro Savick Schuster, grazie di tutto.
Aspetta che deve dire qualcosa.
Devi dire una cosa?
Ma no, io devo ringraziare voi, perché io sono...
Posso dire che in questi giorni si è parlato tantissimo del ministro San Giuliano e della dottoressa Boccia. Posso dire che oggi abbiamo fatto una trasmissione su temi un po' più importanti.
Certo, direi di sì. Grazie Savick Schuster di tutto, e noi ci troviamo domani.
Forse. Ciao.
Sì.
Grazie a voi.
Grazie.